partiamo con una nuova puntata di Libre Podcast, il podcast libero che parla di open source principalmente, ma anche di tutto quello che ci passa per la testa, principalmente sul mondo digitale. Qui è sempre Stefano che inizia la puntata come suo solito e subito va anche a salutare i colleghi di questa sera che si sono ridotti da tre moschettieri a due perché uno purtroppo aveva degli impegni, forse arriverà più tardi. Intanto saluto Daniele e Matteo dall'altra parte del microfono, partiamo in ordine di apparizione e intanto invito Daniele a salutare tutti quanti e a presentarsi. Ormai ti sei presentato da un pezzo, Daniele, o no?
Sì, ormai sì, comunque vabbè, sono Daniele, un saluto ancora a tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Libre Podcast. Il D'Artagnan stasera purtroppo non può essere con noi, però comunque ci teneva a salutare tutti quanti. Antonino ha detto di salutare tutti gli ascoltatori e io faccio portavoce. Nel mentre passo la palla a Matteo.
Ciao a tutti. Quello che hai appena detto, Daniele, sembrava molto il video virale tempo fa che c'era saluta Antonio e c'è saluta Antonino.
Saluta Antonino.
Saluta Antonino. Speriamo poi passi a salutarci tutti. Intanto vediamo un pochettino cosa bolle in pentola, che questa sera mi sa che c'è veramente da scannarsi in qualche maniera, o comunque da divertirsi su quello che il digitale c'è un pochettino. Mettiamola così, ci ha illuso o ci ha sbeffeggiato? Quale delle due parole potrebbe suonare meglio per la tematica?
Direi un po' tutte e due.
Sei stato politically correct, perché poi quei termini lì avrei usato delle parole un pochino più forti, però sei stato molto soft, quindi entrambe comunque.
Già, ci stiamo riferendo a un articolo di qualche tempo fa che parlava del IoT, si dice così, quelli bravi, Internet of Things. delle cose che a un certo punto, finché funzionano,
non le cose di internet, cioè le discussioni, cioè internet delle cose,
no,
le cose che hanno tra di loro delle reti di comunicazione, verso cosa poi non si sa,
che finché comunicano tra di loro in qualche maniera è bello che vada tutto. In quel momento in cui qualcuno stacca una spina e non comunica più niente, ti trovi con la casa, con la bellissima domotica che hai comprato per una modica cifra, che ne so, di 20-30 mila euro, che non funziona più. Ma non perché non funziona, perché non vada bene, ma perché qualcuno ha staccato la spina e non si collega più, il server non c'è più, l'azienda che te l'ha appunto venduta la domotica non c'è più, chiuso tutto quanto, chiusi anche i server e il cloud, e mo che si fa?
Stavi per caso parlando di questa famosa azienda, si può fare il nome? Sì, ma perché tanto è uscita,
non lo so, tanto sono falliti, quindi
esatto, quindi non è che ci faranno causa, però è Insteon.
Insteon
che ha deciso bene che dalla sera alla mattina hanno fatto un fuggi generale, hanno preso i soldini, se ne sono andati, e a tutti i clienti i quali avevano acquistato i loro prodotti hanno fatto un bel ciao e, come dicevi tu, si sono ritrovati ad avere degli ottimi fermacarte, ma neanche quelli, perché poi appunto metti un frigorifero che si connetteva al suo server, non lo usi neanche come fermacarte, ma praticamente ritorna al vecchio frigorifero, eludendo tutto quello che riguarda il discorso dell'IoT. E quindi si sono ritrovati appunto persone che, come dicevi, hanno investito del denaro per rendere la casa o uffici o aziende e quant'altro in maniera più domotica, quindi in maniera un po' più automatica, e dall'oggi a domani, proprio dall'oggi a domani, perché dalla sera alla mattina si sono visti praticamente perdere tutto quello che avevano fatto.
E tu, Matteo, cosa ci dici?
E che è un tema ricorrente alla fin dei conti, perché quando mettiamola così, per quello che riguarda l'IoT, diciamo che tutti hanno scoperto questo mercato in cui poter distribuire dei prodotti nuovi, e ci sono i cosiddetti early adopter che saranno i primi a investirci dei soldi, senza dire che sono dei crowdfunding, quindi proprio pensiamo semplicemente azienda abbastanza rinomato, comunque con buona fama, mette un prodotto a scaffale, la gente lo vede, dice: ah, interessante, proviamo a prenderlo. E a questo punto qua si trova che l'hanno acquistato, ma l'azienda poco dopo non lo mantiene. E questa cosa qua, legata al mondo dell'IoT, diciamo che negli ultimi, ma saranno 8 anni circa che l'IoT se ne parla ad uso domestico o anche ad uso semi-industriale, diciamo che se ne sono viste di cotte di crude, cioè quindi l'automazione di piccole cose come la luce, come il controllo del frigorifero, come il controllo del televisore e quant'altro tramite un servizio in cloud, verteva su delle tecnologie semi-proprietarie, mettiamola così, perché intanto il protocollo Bluetooth del Wi-Fi, quello lì più o meno riescono ad accederci tutti. Il problema è il sistema di comunicazione tra oggetto e oggetto e oggetto e server, cosa che è, diciamo, la cosa che vai a pagare, perché se paghi un'azienda che sviluppa un proprio server, mettiamola così, ha bisogno anche di pagare la quantità di energia di sviluppo, mettiamola così, energia cerebrale spesa nello sviluppo da una parte e l'energia spesa per tenere acceso quel server dall'altra, che risponderà ogni volta che c'è la chiamata Ariciccia, accendimi la luce in cantina, no? Giusto per non nominare una delle tre che solitamente vivono in casa. Quindi nel senso ci ritroviamo che alla fin dei conti quella chiamata deve passare intanto dall'oggetto che deve ascoltarlo, passare a un servizio che traduca quello che hai detto, da quello che traduce quello che hai detto a un servizio che prenda in pancia intanto il comando e poi distribuisca il comando tra i vari sottoservizi, che permette di poi ottenere sta benedetta luce accesa in casa. E ognuno di questi passaggi vive di protocolli, brevetti e quant'altro, che aziende, mettiamola così, che non si sono affacciate spulciando quelli che magari potevano essere degli iniziali standard, hanno utilizzato degli standard proprietari, e quindi il giorno che hanno detto ah, ma sapete, quella cosa lì dell'IoT è stata una bella esperienza, domani chiudiamo tutto, cosa di questo articolo qua dell'Instagram che hanno preso, hanno chiuso tutto perché magari non ci hanno creduto. Adesso dico, non dico tanto questa azienda specifica, ma diverse aziende nel tempo hanno fatto questo genere di pratica.
Beh, io vorrei fare appunto l'avvocato del diavolo, perché parlavo appunto con il mio famoso collega e che giustamente mi faceva notare, ma scusa, un'azienda può anche benissimo decidere di non supportare più qualcosa e quindi te lo devi mettere in conto che puoi comprare qualcosa che domani l'altro non funziona più, no? Quindi tu compri anche un frigorifero, pensi che ti funzioni per tot anni, invece dopo sei mesi dicono che non ti funziona più per questo o per altro motivo. E voi cosa ne pensate di questa modalità così di pensiero, che visto appunto che l'azienda investe può anche fallire, può fallire anche perché non è una buona azienda, e quindi tu sei tu che rischi appunto di acquistare questo o quell'altro aggeggio che sia appunto più o meno utile per la tua vita. Voi che ne pensate?
Ma io onestamente l'IoT mi ricorda molto quel boom che c'è stato, non so se vi ricordate, qualche anno fa con i televisori 3D. Quindi la gente assolutamente non conosceva nulla di quello che stava dietro al discorso del televisore 3D, ma tutti si sono fiondati a comprare un televisore con tecnologia 3D, quindi avevamo gli occhialini, non gli occhialini e quant'altro. E secondo me la stessa cosa è avvenuta per un discorso di domotica, ovvero il discorso della novità, del fa figo avere il frigo che si ordina il latte piuttosto che lo yogurt da solo e quant'altro, ma poi non interessa più in realtà quello che sta dietro, appunto, discorso di comunicazione e di sicurezza. Ricordiamo che ad oggi è molto facile hackerare un dispositivo IoT. Perché? Perché non sono state appunto implementate nessun tipo di protezione. Sono degli apparecchi connessi a una rete, ma che non hanno nessun tipo di protezione da attacchi esterni. E a me, ad esempio, che fa rabbrividire è quando sento la pubblicità, non so se si può dire, uno dei tre assistenti vocali e gli dice chiudi la porta di casa. Ecco, siamo già nelle mani di questa domotica della porta di casa tua che fai chiudere a un sistema automatizzato in rete, quindi anche lì affidi alla tua sicurezza, della tua famiglia, della tua porta di casa a un sistema niente di meno di IoT. E quindi c'è questo boom di strumenti IoT, e c'è stato un po' questo come si vuol dire boom di questa nuova tecnologia, di questi nuovi prodotti, e la gente appunto ha acquistato il riscaldatore, la stufa del bagno, così vado in casa, c'è già il caldo, la luce e quant'altro, ma molto alla leggera, quindi senza fornire un minimo di accortezza che si dovrebbe avere in casa propria.
Ecco, la parola giusta che ha adoperato è accortezza, nel senso che la cosa che manca nella spiegazione dell'IoT in questi casi è legato al fatto che mettiamo un po' di computer in casa, mettiamola così, quindi quell'accortezza, mettiamola così, di mettere nella rete per il proprio computer, per l'accesso, un minimo di antivirus, un minimo di firewall, un minimo di sicurezza, mettiamola così, che poi tutti i vari software che uno ci aggiunge, uno mette sempre la mano sul cuore, dice dovrebbero essere giusti per quel mestiere. La stessa cosa dovrebbero essere educate le persone per scegliere quale tipo di tecnologia comunichi con la rete esterna per questo tipo di dispositivi di casa, in maniera tale che non vengano adoperati in maniera malevola. Questo che mi fa ricordare è un discorso che, mettiamo così, si inizia, se in realtà si è visto in maniera distante, anche un po' fantascientifica, in realtà c'è stato il caso legato al mondo delle automobili, che un'auto è stata tra virgolette controllata a distanza perché era collegata alla rete. Questa cosa qua anche aveva lo stesso genere di difetto, cioè il progetto alla base, per quanto avesse una bontà di sicurezza, non aveva quelle ridondanze di sicurezza che bisogna avere in questi casi, cose da portare anche in casa del resto, per far sì che nessuno gli entri a fare quello che vogliono a fin dei conti, perché mettiamola così, mettiamo un imbuto, un ingresso su un mondo dove tutti passano rispetto a quello che è l'ambiente casalingo reale, quindi tra l'internet dove ci passano un po' tutti, mettiamola così per, come frase generica, e quello che vogliamo far succedere in casa, quindi accessi a varie piccole cose. E queste varie piccole cose possono essere da una parte aiuti, dall'altra parte cose fastidiose. Pensiamo da una parte al discorso di anche semplicemente chiediamo alle persone spesso di aggiornare le password, di mettere delle autenticazioni a più fattori per essere più sicuri che non vengano attaccati, e nella realtà dei fatti c'è sempre questa notizia annuale che 1, 2, 3, 4, 5, 6 e password sono le password, le chiavi per entrare negli accessi più utili per una persona, che sia la mail, che sia l'account della banca. Quindi serve proprio da questo punto di vista qua un'educazione alla sicurezza di informatica per quello che concerne, e poi anche un discorso alla sicurezza di quello che è la scelta di questi dispositivi, perché non tutto quello che è proprietario è bene. Quelli che sono poi degli standard, in alcuni casi standard open source, permettono di evitare questo genere di blackout di prodotti portati in casa. Quindi nell'esempio dell'IoT si parla molto del protocollo Zigbee, che è un protocollo di comunicazione IoT che permette quindi anche di poter collegare le lampadine a un hub qualunque, cioè io compro l'hub della Philips o quello di Ikea o quello di un'altra azienda e poi ci collego tutte le lampadine che utilizzano lo stesso protocollo, quindi posso prendere quelle della BTC, no, quelle della Philips, un'altra marca di lampadine o comunque prese elettriche, anche lì queste qua possono essere collegate con lo stesso protocollo e tutte queste hanno la possibilità di essere poi riprogrammate a piacimento, avendo la possibilità di avere una documentazione aperta a questo punto per le persone e per potersi informare cosa poter aggiungere a livello di sicurezza. Quindi la disponibilità c'è, è divulgazione di questa parte qua che è un pochettino meno.
Infatti anch'io sono d'accordo che dovrebbe essere sia una questione di cultura, ma anche una questione appunto di legislazione che impone alle aziende, visto che da sole non ci arrivano, a certe caratteristiche che dovrebbero essere comuni, in maniera tale che siano anche, per esempio, interoperabili questi aggeggi, come li chiamo io, e che se un domani mi trovo appunto che gli dico a Ciccio Baciccio chiudimi la porta, se mi spengono Ciccio Baciccio io non entro più casa mia o resto bloccato dentro casa. Cioè stiamo parlando, non ripeto, del telefonino che non funziona più perché dopo 2 anni non fanno gli aggiornamenti. Ma comunque volevo dirvi che appunto, preso un po' da questa curiosità e da questa discussione, sono andato a vedere un po' in rete e ho trovato anche un video di YouTube dove degli avvocati appunto parlavano che sembra che in Europa ci sia una nuova regolamentazione proprio da un mese o un paio di mesi qua che deve entrare in vigore, proprio su questo discorso della regolamentazione, tutti quanti gli oggetti che hanno al loro interno del software per essere utilizzati, tipo la lavatrice o il frigo che ha bisogno di essere utilizzato con una app, e anche appunto con il nuovo regolamento, ripeto, per il commercio, se ricordo bene, ma dopo se mai anzi vi condivido subito sul gruppo il video che ho trovato. E appunto sembra che insomma un po' anche il legislatore stia andando verso una regolamentazione anche di queste cose, perché effettivamente, ripeto, poi ti trovi con un fermacarte al posto di il frigo che serve per la tua vita di tutti i giorni. Cioè non stiamo parlando, ripeto, del giocattolino che non funziona più o che ne so io, la lavagnetta elettronica per il bimbo. Cioè stiamo parlando che il frigo ti serve per vivere, per mangiare, se non entri dentro casa tua sono cavoli. Cioè che tu mi dica beh ma guarda, io mi dispiace, da oggi spengo il server perché appunto questo business non ci credo più, ok, ma dammi delle garanzie. Quindi mi devi dare la possibilità, che ne so, di rientrare in casa, di fare andare il frigorifero, eccetera, e non dirmi beh sono cavoli tuoi, hai voluto comprare il nostro frigo al posto di un'altra marca, potevi comprare quell'altro. Cioè questi sono discorsi, secondo me, che non sono proprio così accettabili facilmente, soprattutto anche perché, ripeto, ti danno una garanzia minima di funzionamento oggi come oggi di 2 anni di un oggetto, dovrebbe darti anche un funzionamento, scusa, sì, la garanzia di funzionamento di quell'oggetto super tecnologico per un tot tempo, o comunque di avere la possibilità di sbloccarlo, appunto come diceva anche Matteo, dando la possibilità di accedere al software in qualche maniera, o comunque insomma prevedere dei possibili sblocchi in maniera che io possa utilizzarlo anche come un normalissimo frigo, una normalissima lavatrice, no? E non essere incatenato a quel produttore, non so, mi sembra una cosa più che normale, solo che giustamente un'azienda dice no, io ci ho investito questo e quell'altro, me ne frega, non voglio farlo, e allora purtroppo là deve intervenire il legislatore, perché ripeto, non stiamo parlando del giocattolino ma di cose che mi servono per vivere.
Esatto, perché poi da questo punto di vista qua, cioè, vengono incontro movimenti come il right to repair, per esempio, che di cui spingono molto queste faccende qua sulla possibilità intanto di ripararsi degli oggetti fisici, però parlano anche legati alle cose legate al software, e questa cosa qua ha mosso perfino aziende come Apple a iniziare ad aprire portali per la riparazione di telefonia e quant'altro, adesso non vecchissimi, però abbastanza da poterli seguire. Mentre dall'altra parte, che come situazione, c'è tutto quello che è, per esempio, il mondo della stampa 3D che ho seguito, è il discorso di diverse aziende, mettiamola così, proprietarie e industriali, che hanno chiuso i battenti di alcuni prodotti per consumatori e si sono trovati che queste stampanti erano inutilizzabili, e hanno chiesto a gran voce la liberalizzazione del codice delle stampanti per poterle utilizzare. Questo perché? Perché giocavano un pochettino in casa, mettiamola con questa parola, cioè facevano il gioco della stampante convenzionale che conosciamo, quella della cartuccia con il chip, quindi la stampante, se non aveva la sua cartuccia, non sarebbe mai partita. Sulla stampa 3D è abbastanza ridicolo, perché ti basta su quelle a filamento soprattutto, ti basta una bobina di un filamento abbastanza compatibile che rispetti determinate caratteristiche chimiche. Non ci vai a mettere la bobina di lana, per intenderci. E quindi il margine di errore, visto che sono prodotti tecnici, diciamo che è abbastanza limitato. Fatto sta che, nonostante la distanza di anni, le aziende che avevano fatto questi prodotti non hanno mai liberalizzato il codice, anzi sono trincerati ancora di più dietro, sostenendo che queste stampanti erano dietro brevetti, e piano piano alcuni della comunità si sono messi lì e hanno rimodernato queste stampanti, sostituendo piano piano tutti i pezzi per far diventare stampanti open source. Quindi di per sé su alcune cose ci si può lavorare, su quello che è legato al software purtroppo è completamente difficile potersi sostituire a un riferimento come potrebbe essere un server, quindi questa comunicazione che ci sta dietro, come abbiamo detto. Cioè, se un giorno uno dice spengo il server, il puntamento di quel server scritto nel firmware di quella benedetta presa elettrica IoT che uno ha in casa è difficile da fargli cambiare la direzione, perché avresti necessità di avere gli stessi strumenti con cui è stato messa quell'informazione all'interno di quell'oggetto. Quindi dovresti essere in realtà in grado di rifarti una scheda elettronica, che non è proprio alla portata di tutti, purtroppo.
Mi fa ridere il fatto che hai menzionato il discorso delle stampanti, perché fanno sempre parte nel discorso open source. Se vi ricordate il movimento della Free Software Foundation fatta da Stallman, era derivato dal fatto della stampante Xerox che non funzionava come diceva lui, e da lì è partito tutto. Quindi in questo caso che hai tirato in ballo il discorso moderno delle stampanti in 3D che sono state diciamo hackerate, perché il termine giusto è hackerato, in modo tale da far funzionare la stampante anche senza le cartucce proprietarie, va a richiamare molto il discorso nato negli anni indietro da Stallman per il discorso della Xerox.
Sì, comunque appunto restiamo sempre sul discorso della trincerazione dietro ai vari brevetti o le varie ritrosie. E appunto io avevo fatto anche come esempio, così discutendo, anche quello della garanzia dei 2 anni, no, sui prodotti, che da quel che mi risulta, adesso non so se negli ultimi tempi l'Apple ha cambiato politica, ma qua in Europa almeno sono 2 anni di garanzia per i prodotti, e se ricordo bene l'Apple ne prevedeva solo 1, però poi la legge quella era, e quindi hanno dovuto purtroppo rifarsi sui rivenditori, no? Che anche là mi sembra una cosa poco plausibile. Io ripeto, giustamente uno fa business, non sta facendo appunto volontariato, e capisco appunto anche le aziende fino a un certo punto anche là, perché secondo me insomma va ben guadagnare, ma insomma dai, ci sono anche la modalità, soprattutto questi tempi che si vedono appunto certe esagerazioni da un certo punto di vista, come quello appunto del chip che per bloccare la concorrenza eccetera, che in realtà è un'altra modalità per non farsi molto amare dai propri utenti dal mio punto di vista, comunque è un mio modo di vedere le cose. E però appunto anche là se c'è una legge che prevede certe cose, anche forse le aziende, ho torto collo, mi dispiace da un certo punto di vista dirlo, ma fanno anche una cosa giusta, quella appunto di dare la possibilità, come ripeto, anche va bene, il server deve essere previsto, mettiamo caso di una ipotetica legge, che possa essere, che ne so, ricondotto a un qualcosa di open source e da poter installare sul Arduino o che ne so io sul Raspberry di turno, collegato a qualcos'altro. Almeno avevo fatto altre ricerche sempre collegate a questo articolo, avevo trovato un articolo in inglese che adesso non so se riesco a recuperarlo, in cui appunto parlavano di questo fatto che era accaduto, e l'autore poi aveva fatto notare che comunque c'erano delle possibilità di così rintuzzare tutto quanto il problema, utilizzando anche là, comprando degli altri box sempre per la domotica, che per la così modica cifra di $250-300 in qualche maniera, collegandoli mi sembra con un Raspberry eccetera, riuscivano in qualche maniera perché erano bene o male compatibili con il protocollo, penso un po' di, come diceva prima Matteo, a sostituirsi in qualche modo a questi server, a questi software utilizzati dall'azienda in questione, no? E quindi le soluzioni, volendo, si possono trovare, cioè la questione di volontà o delle volte appunto di essere tra virgolette costretti a utilizzarle. Cioè anche le auto andavano via senza le cinture di sicurezza, poi si sono accorti che certi strumenti per salvare la vita alla gente erano sicuramente una soluzione migliore anche per le aziende stesse e per la loro credibilità anche dal punto di vista del business, credo. E che là si può fare leva sull'appeal migliore di dire: guarda, se anche il mio software o il mio oggetto collegato al server in qualche maniera ha delle problematiche, abbiamo anche la possibilità di un backup o cose di questo genere, no? Quindi sei sempre in una botte di ferro, quindi penso che anche l'acquirente prima di fare una certa spesa sicuramente guarda anche queste cose, dice: beh, se succede so che ho anche queste possibilità. Ora siamo ancora probabilmente agli inizi e tutto questo così è, come tante altre cose, un rodaggio per vedere come si svilupperanno queste situazioni, e secondo me che appunto non possono aspettare oltre. Comunque ci sono queste modifiche al codice del consumo che adesso appunto ho condiviso sul nostro gruppo Telegram, che è t.me/librepodcast, per ricordarlo ai nostri ascoltatori. C'è stata questa modifica che dovrebbe un po' alla volta far sì che le aziende, anche se vendono qualcosa con un software per cui l'oggetto funziona proprio perché è collegabile tramite un'app, appunto un software, e non può funzionare diversamente, dia anche delle garanzie in questo senso. Comunque staremo a vedere come verranno poi effettivamente implementate queste leggi. Io direi che comunque siamo ormai alla conclusione, se volete dire un altro paio di battute poi andrei a concludere, perché appunto siamo nei nostri tempi di podcasting come al solito, che concernono anche l'editing della puntata, giusto Daniele?
Giusto, purtroppo ce ne sarebbe da parlare parecchio, andare avanti parecchio su questi argomenti assolutamente interessanti, in continua evoluzione, però come si dice il tempo è tiranno, quindi... sono diventato poi laborioso poi fare un post editing da parte tua. Io prima o poi ci metterò, ma
dovremmo essere tutti dei ciraoleschi, ma questa battuta la capiscono solo quelli che seguono un certo Andrea Ciraolo da un po' di tempo. È ancora un grande podcaster e anche un grande youtuber ormai. Che altro dire, che cosa possiamo aggiungere, Matteo, se non che semmai ne riparliamo in una prossima puntata?
Sì, è probabile che ne riparliamo, perché sono quegli eventi che in questo momento qua diventano abbastanza eclatanti. C'è del movimento a livello normativo, come citavi anche tu Stefano, come anche la parte di arrabbiatura latitante nella descrizione di Daniele, per cui sicuramente ci sarà ancora qualcosa da aggiungere, a dire, e speriamo che sia in bene tutto questo, per cui vedremo come va avanti e magari cerchiamo di trovare tra tutti anche un discorso di segnalarci a vicenda quali sono le normative che stanno cercando di portare, se c'è un modo di supportarle, che anche questa cosa qua è importante, perché bisogna supportare le buone idee che arrivano ai legislatori ogni tanto, e eventualmente se ci sono delle storie che sono andate a buon fine, così da dire che almeno qualcosa è andato nel verso giusto. In questo momento qua purtroppo ne abbiamo così poche, perché non riescono a equilibrare completamente la bilancia della questione.
Bene, allora andrei a fare un saluto generale tutti assieme, come è capitato nelle ultime puntate.
Sì, va benissimo.
Sì, allora 3, 2, 1,
ciao a tutti.
Un saluto, e quindi tutti quanti diciamo insieme sigla.